carburante dell'aereo ha un odore molto particolare. È un odore che veramente ti entra nelle narici, ma anche nella pelle. È un fumo molto denso, quasi oleoso, ed è un odore che mi riporta alla memoria quel momento. L'odore del 6 dicembre è l'odore del cherosene bruciato.
È una giornata di sole. Sono le 10:31. All'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, la routine scolastica viene bruscamente interrotta da un boato fortissimo. Un aereo Aermacchi 326 in avaria e ormai privo di controllo si schianta contro la scuola, entrando nell'aula che ospita la seconda A. Perdono la vita 12 ragazzi di 15 anni. Tra le mura della scuola si scatena l'inferno.
La straordinaria tempestività dell'intervento dei vigili del fuoco, di alcuni passanti e di operai in un cantiere vicino fa sì che il bilancio già grave di 12 vittime e 88 feriti non lieviti maggiormente. Si muove l'intera comunità, come ricorda la studentessa Alessandra Venturi.
Chiunque passava raccoglieva feriti e li portava, quindi tutto Casalecchio si è mobilitato e chi riusciva raccoglieva ragazzi e li portava. Quindi non si sono mobilitati solo le ambulanze, c'è stato proprio un movimento della comunità.
I pompieri si muovono subito, l'aereo passa praticamente sopra le loro teste. Arrivano pochi secondi dopo l'impatto, sono appena passate le 10:31. Michele Branchini è uno dei primi vigili del fuoco a giungere sul posto.
Ci siamo fermati di fianco al recinto della scuola, siamo andati sul tetto del camion, scaricata la scala, appoggiata la scala, poi ci siamo buttati dentro al cortile. Già c'erano un sacco di ragazzini che si erano cacciati fuori, erano lì per terra, gambe rotte, così. Poi dopo siamo andati su, noi siamo andati sulla balaustra, gli altri hanno montato una scala intera che arrivava al terzo piano. Ci voleva tutta la scala, la nostra scala era 10 metri e ci voleva tutta la scala per arrivare sotto il davanzale del terzo piano.
I vigili del fuoco si dividono in due squadre. La prima va a soccorrere gli studenti che si trovano affacciati alle finestre che danno su Via del Fanciullo.
I miei colleghi, i miei amici che erano nella parte davanti della scuola, non dove è entrato l'aereo, dall'altra parte, quello che si vede su per la scala, che sono due pezzi di scala che sono in due su per la scala, che va a prendere la ragazzina e poi dopo la strappa fuori dall'aula e praticamente ce l'ha appeso morto, no? Comunque, insomma, lui ha preso fuori tutta la classe in quel modo lì e poi le passava a un collega che era su per la scala e le ragazze erano praticamente prive di sensi. Quando ha finito l'intervento l'hanno portato al pronto soccorso perché, poveretto, anche lui vomitava nero, insomma, praticamente ha respirato tanto di quella porcheria, per cui figurati quelli che erano dentro l'aula.
Michele Branchini e altri colleghi accorrono invece sul retro della scuola. Il fumo tossico avvolge tutti gli ambienti. La temperatura è intollerabile.
Quando siamo arrivati dalla parte di dietro dove è entrato l'aereo praticamente, si vedeva proprio la colonna di fumo e dalle classi in alto queste ragazze che si mettevano appese al davanzale per paura che gli potesse succedere qualcosa, mentre invece avrebbero dovuto star dentro, chiudere la porta dell'aula per preservarsi dal fumo che saliva dall'aereo che aveva preso fuoco. La tromba delle scale faceva da camino e poi dopo sfogava nelle classi, perché loro appena hanno sentito il busso hanno aperto la porta e il fumo le ha praticamente intossicate.
Salgono con le scale, bisogna fare presto.
Quando siamo entrati, quella che era Penzoloni, dove noi eravamo sopra la balaustra, era ancora lì attaccata, quell'altra poverina è venuta giù e si è spaccata una gamba, distrutto una gamba. Siamo arrivati con due pezzi di scala, io e un altro collega, siamo arrivati a montarglieli sotto ai piedi, che lei era ancora lì a Penzoloni. E saranno passati 5 minuti sicuro, perché sai, il tempo fa in fretta a passare. Però ha avuto una potenza nelle dita impressionante.
In questa situazione concitata, Michele ricorda un dettaglio che lo colpisce.
All'inizio sono andato all'altezza proprio di dove è entrato l'aereo, la balaustra di fianco al buco dell'aereo, che vuotavamo una classe di sopra e le ragazzine cacciavano giù gli zaini per salvare i libri, te pensa, col casino che c'era pensavano a salvare i libri, arrivavano giù degli zaini su sta balaustra che dicevo, oh, boia, qui andiamo di sotto, perché noi eravamo a 4 metri d'altezza già.
Cherosene è la storia di un aereo precipitato contro una scuola. È l'odore che ha impregnato quel luogo, attaccandosi alla pelle e alla memoria di chi c'era. È anche il racconto di un buco che ha segnato l'intera comunità di Casalecchio di Reno. In questo buco, Anita Panizza ed io, Elisabetta Fusconi, proviamo ad entrare e a portarvi con noi.
Radio 24 e Audio Tales presentano Cherosene, storia di un aereo contro una scuola.
Questo episodio si intitola La lista.
Sul luogo del disastro a poco accorrono tutti: ambulanze, autorità, docenti del Salvemini, alcuni genitori e diversi studenti della sede centrale che si adoperano per dare una mano. Arriva anche Gianni Devani, l'allora vicepreside.
Si vedeva l'entrata che era completamente a fuoco, cioè era praticamente a ridosso dell'aereo che stava bruciando. Quindi le fiamme uscivano da quella che era l'unica entrata, oltretutto della scuola. Quindi ho raggiunto il cortile posteriore, da dove dall'altra parete si vedevano altre ragazze che si calavano, che si buttavano, e c'erano già decine e decine di studenti sdraiati sul prato che, indipendentemente dalla gravità delle ferite, erano completamente neri.
Come abbiamo già detto, le aule del piano dove è entrato l'aereo si trovano allo stesso livello dell'ingresso, ma per buttarsi dalle finestre bisogna fare un volo di diversi metri, perché sotto c'è un cortile ad un livello inferiore. Alcuni ragazzi si lanciano da quell'altezza atterrando sul prato. Non fa così un insegnante, che si lascia invece cadere.
Mentre i ragazzi si buttavano lanciandosi.
Questo è il ricordo del sindaco Ghino Collina, giunto anche lui nell'immediato.
E lanciandosi arrivavano a cadere sull'erba del prato, che era dura, sì, è ben chiaro, non è che non era... Però c'era l'erba. Lei invece si lanciò verticalmente subito fuori dal davanzale e quindi cadde sul marciapiede, non sul prato. Cadendo sul marciapiede, naturalmente sì, un carissimo amico che purtroppo non c'è più neanche lui, che siccome si trovava da ste parti qui, fu uno dei primi che intervenne a dare una mano, fare un aiuto, eccetera. Lui, intanto che era lì che faceva queste cose, sentì un rumore, me l'ha sempre raccontato, sentì un rumore che era come lo stesso rumore se lei prendesse un sacco di tela iuta pieno di legna da ardere, da mettere, e lo lasciasse cadere in terra dall'altezza di 2 metri, 3 metri, per dire. Provi a immaginare il rumore, una legna secca che cade a terra. Quello era il rumore delle ossa della prof che si era lanciata dalla finestra verticalmente su marciapiede.
La professoressa si salva, anche se la convalescenza sarà molto lunga. Riuscirà a tornare a scuola solo un anno dopo. Sul posto giungono nel frattempo anche alcuni studenti del Salvemini che quel giorno fortunatamente non avevano lezione in via del Fanciullo, ma nella sede centrale di via Porrettana o nella seconda succursale. È il caso per esempio di Massimo Masetti.
Quella mattina, finita la scuola anticipatamente perché appunto ci fecero uscire tutti, venimmo qua direttamente. Non avevamo modo in quel momento di contattare le famiglie perché chiaramente non c'erano cellulari, non c'era niente di questo genere, e anche le linee telefoniche erano un inferno in quel momento, quindi non erano assolutamente utilizzabili. E ci trovavamo appunto di fronte a uno scenario apocalittico, lo definirei più o meno. Sentivi proprio che qualcosa stava bruciando e impregnava tutta l'aria, ma a centinaia di metri di distanza, come si sentiva questo odore. molto forte.
E il rumore più forte, quello prevalente, cos'erano? Grida?
Le urla, sì, assolutamente. Le urla dei compagni e delle compagne, tra chi tentava di uscire, appunto calandosi dalle scale che i vigili del fuoco avevano appoggiato sull'edificio per far discendere dal secondo piano, a quelli che invece urlavano appoggiati sul campo dietro la scuola per o lo shock ricevuto o le ferite che avevano, perché persone irriconoscibili, cioè totalmente annerite, è una cosa impressionante.
Il caos è imperante, il panico pure. Al solo ricordo Massimo si commuove, anche se sono passati 34 anni.
Ne abbiamo anche provato in qualche modo a rasserenare, per quanto possibile, quelli che erano veramente sotto shock. Io ricordo una ragazza che continuava a guardare il buco e non si capacitava di quello che stava succedendo, no? E quindi continuava, l'abbiamo presa, abbiamo provato a parlarci.
I soccorsi proseguono e via via i feriti vengono inviati ai diversi ospedali della zona. La notizia comincia a circolare.
I genitori si stanno chiedendo in quale delle tre sedi dell'istituto si trovassero i loro figli quella mattina. Se nelle due rimaste intatte o se in quella colpita dall'aereo. Sembra una macabra lotteria del destino. Vittorio Gennari, papà di Alessandra.
È venuta una mia collega e mi ha detto: Vittorio, ho saputo da mio marito che un aereo da turismo è caduto sulle colline di Bologna. Andiamo a vedere. Siccome dove lavoravo io c'è una torre molto alta, siamo andati in ascensore, siamo andati lì sulla terrazza e abbiamo visto verso le colline, però da lontano si vedeva un fumo, ma non ho fatto in tempo a scendere che mi hanno chiamato dalla portineria dicendo: Vittorio, c'è la tua moglie che ti vuole al telefono. L'ho chiamata e lei mi ha detto: guarda, vieni, perché ha detto una nostra vicina che è caduto un aereo da turismo vicino a Via del Fanciullo.
Roberto Alutto, papà di Deborah.
A un certo punto mi telefona mia moglie che l'avevano chiamata delle sue compagne di lavoro che erano a casa, che avevano sentito che un aereo era caduto su una scuola e chiedevano a lei dove era, dove poteva essere Deborah. Allora lei mi telefonò e io gli disse: ma secondo me è a Casalecchio. E alla succursale non mi venne in mente che fosse nella succursale, perché dipendeva dal giorno. E allora io ho detto: beh, adesso vado a vedere. Quindi sono venuta a Casalecchio, però a quel punto lì non ci facevano più passare perché era tutto bloccato e ci hanno dirottato all'ospedale maggiore.
Da madri quali siamo, a questo punto il pensiero va inevitabilmente a come la paura abbia raggiunto i genitori di quei ragazzi. Li avevano salutati magari frettolosamente la mattina presto, per andare al lavoro o occuparsi delle faccende quotidiane, sereni di aver inviato i figli nel luogo considerato più sicuro, il luogo deputato a dare loro un futuro professionale e di conoscenza.
Molti di questi genitori si recano in prima battuta alla sede centrale. Li accoglie tra gli altri la docente di matematica Marcella Codini.
Cominciavano ad arrivare i genitori, presi dal panico, perché molti di loro non si ricordavano se i figli erano nella sede centrale o nella succursale, non avevano memorizzato l'orario. Io sono riuscita, all'epoca non esistevano i cellulari, sono riuscita a telefonare a casa mia, e dire: guardate, qui è successo un disastro, però io sto bene, ciao. E ho messo giù la cornetta, perché proprio tanti dovevano telefonare, insomma non era possibile più. A un certo punto proprio le comunicazioni si sono interrotte, perché era tale il traffico telefonico che non, la rete non ha retto, diciamo. Quindi questi genitori venivano qui presi dal panico e chiedevano.
Ti è toccato dare loro delle risposte?
Sì, mi è toccato dare loro delle risposte. Tra l'altro ricordo benissimo il signor Corazza che è entrato. Io ero nell'ufficio della vicepresidenza in quel momento. È entrato nell'ufficio e ha detto: professoressa, ma Laura? E ho detto: signor Corazza, non so niente, non abbiamo ancora notizie. In realtà cominciavano ad arrivare tutte queste liste di ricoverati e io cercavo i miei studenti di seconda e cercavo questi nomi e non li trovavo da nessuna parte.
Alla sede centrale del Salvemini arrivano le prime liste dei feriti, ma tanti nomi mancano all'appello. Invece in Via del Fanciullo, la sede colpita, la consapevolezza che oltre ai feriti ci siano delle vittime si fa sempre più concreta. Ma è ancora difficile capire esattamente di chi si tratti.
Inizialmente mettere insieme tutti i pezzi era complicato. Dall'esterno non eravamo neanche in grado di capire qual era esattamente la classe che si trovava in quell'aula, perché le classi ruotavano continuamente.
Arriva anche Vittorio Gennari, il papà di Alessandra, che riesce finalmente a raggiungere il luogo dell'incidente.
E arrivando sempre più vicino alla scuola mi hanno impedito di arrivare con la macchina. Loro hanno lasciato la macchina e ho cominciato a correre. E sono arrivato nei pressi della scuola, ma era bloccato l'ingresso, cioè proprio la via era bloccata. E quindi la prima cosa che ho fatto, ho chiesto, dico, ma cosa è successo? Niente, un aereo è entrato lì nella scuola. Dico, ma ci sono dei cadaveri, ci sono dei morti, cioè, non possiamo dirti niente, non sappiamo niente.
I soccorritori continuano ad estrarre uno a uno i feriti e via via li smistano in diversi ospedali. I genitori vengono indirizzati all'ospedale maggiore di Bologna, nello specifico in Aula Magna. Dicono loro di attendere, che presto sapranno dove sono ricoverati i loro figli.
Scusate, Domenichini, andiamo per conoscimento, per cortesia, se ci sono i genitori o qualcuno, cerchiamo di capire se si tratta di Domenichini e Riso, Domenichini Donatella, noi abbiamo due persone con nominativi distinti, per cortesia si presentino o al posto di polizia o comunque ci facciano sapere esattamente le generalità della persona.
Alle pareti ci sono due lavagne luminose. Su queste vengono scritti e continuamente aggiornati i nomi dei feriti identificati e il luogo del ricovero. Lo state sentendo da quest'audio originale dell'epoca. L'attesa è composta, non c'è molta confusione. Possiamo però solo immaginare quanta tensione ci fosse in quel momento. Qualche genitore finalmente trova il nome di suo figlio. Pur non conoscendone ancora le condizioni, può tirare un sospiro di sollievo. Ci sono poi anche delle omonimie che vanno chiarite.
Dunque, l'aereo è caduto verso le 10:30, 10:33. Io sono stata trovata da mia madre nelle corsie dell'ospedale verso l'una. In realtà io l'ho vista sfrecciare davanti a me, che ero in barella, e lei chiaramente non mi ha nemmeno riconosciuta, ma io ero irriconoscibile, ero completamente nera, tutta coperta di fumo, di fuliggine, di questo cherosene. E mi avevano già fatto una prima medicazione, cioè lei non mi aveva assolutamente riconosciuto. Io sono riuscita in qualche maniera a chiamarla, e quando mi ha visto, ho proprio visto lo sguardo di terrore, perché secondo me lei nel momento in cui mi ha visto ha pensato che io fossi completamente ustionata. In realtà ero sporca.
Ancora Alessandra Venturi.
Ma la mamma cosa mi ha detto? No, io non ricordo. Io so che in quel momento forse era più allucinata di me. Cioè io avevo già cominciato a mettere insieme i pezzi. Lei no, lei assolutamente. Lei in quel momento mi ha trovato, mi ha visto viva e per lei era abbastanza.
I genitori di Alessandra la ritrovano alle 13 in ospedale. Ma per una crudele combinazione di circostanze ci sono altri genitori che la cercano. Al Salvemini, infatti, c'è un'altra ragazza che si chiama esattamente come lei e frequenta la seconda A.
Quando mi hanno sistemato in una camera, continuavano ad arrivare i genitori e i parenti dell'altra Alessandra, perché continuavano a mandarli lì. C'era una gran confusione e quando venivano e cercavano Alessandra Venturi, vedevano me, dovevano andare via. E quindi so che poi verso sera li hanno dirottati alla medicina legale.
L'altra Alessandra Venturi è una delle 12 studentesse che quel giorno hanno perso la vita in classe. Ci pensa spesso a lei, questa Alessandra.
Quindi una delle vittime era Alessandra Venturi, che io non conoscevo personalmente, però ho conosciuto molto bene dopo la famiglia, per evidenti motivi, dopo ci siamo un po' cercati. E quindi è stato importante per me anche chiudere questo cerchio. Mi sono chiesta tante volte perché una Alessandra Venturi c'era e l'altra no. Non ha senso questa cosa del nome, che all'inizio ha creato non poca confusione, e quindi io mi sono sempre sentita in dovere di essere la cosa migliore che potevo essere, quindi forse sono un po' cresciuta anche con questo, da un lato appesantimento, ma anche con questa linea guida.
Torniamo nell'aula magna dell'ospedale maggiore di Bologna. Si svuota sempre di più, perché man mano che escono le informazioni sui nomi dei feriti e su dove sono ricoverati, molte famiglie si dirigono nei vari ospedali per andare ad abbracciare i loro figli.
ma nell'aula magna ci sono ancora dei genitori che attendono notizie. Per loro il nome del proprio figlio non arriva.
Lì abbiamo aspettato perché c'erano tutti i nominativi che apparivano nelle lavagne informatiche dei ricoverati eccetera, finché abbiamo scoperto che i nostri non c'erano e alla fine abbiamo capito, insomma.
Kerosene, storia di un aereo contro una scuola, è un podcast scritto e condotto da Anita Panizza ed Elisabetta Fusconi. È una produzione Audio Tales in collaborazione con Radio 24, a cura di Giovanni Savarese e Paolo Buzzone. Sound design di Paolo Buzzone. Musiche su licenza Machiavelli Music.